Bentornati a Storia Storta. Al solito io sono Cosimo, ma differentemente dal solito oggi non siamo nello studio a Firenze, ma siamo ad Assisi, ospiti degli amici dell'associazione Amici della Proce Vitate Cristiana, e abbiamo con noi il presidente Ivan Grossi e la vicepresidente Claudia Spulcia. Prima di andare avanti vorrei ringraziare la comunità di Art Together che ci ha permesso di conoscere questa realtà e quindi di fatto di fare questa puntata. Ma prima di parlare con i nostri ospiti vorrei fare un piccolo excursus su cos'è la Proce Vitate Cristiana. Intanto, come ho detto prima, siamo ad Assisi, per la precisione alla Cittadella, un posto che sentirete poi, ma vi posso assicurare vale la pena andare a visitare. Questo luogo, oltre a avere varie stampe d'epoca, ha anche una meravigliosa galleria di arte contemporanea in cui appunto compaiono grandi nomi come Nick Spatari, Carrà, De Chirico. Dunque, bando alle ciance e cominciamo!
Buonasera. Come sicuramente gli ascoltatori ricorderanno, nel settembre del 1997 la terra tremò qui ad Assisi. Il Museo della Proce Vitate Cristiana, diciamo, pur avendo resistito come edificio fisico abbastanza bene al terremoto, ovviamente ne fu coinvolto. E quindi fu necessario rimuovere tutte le opere del museo, metterle al sicuro, in attesa ovviamente che il pericolo fosse dichiarato superato. Negli mesi immediatamente successivi, un gruppo di persone, esattamente 30 persone, guidate da Franco Ferrari, un parmigiano volontario qua all'epoca, si attivò per dare vita a un aulus, così all'epoca si chiamavano le organizzazioni di volontariato, con l'obiettivo di dare una mano a riallestire il museo e a promuoverne le attività nelle varie forme che un'associazione di volontariato, quindi persone, raccolta di fondi, organizzazione di convegno avrebbe potuto fare. Questo lavoro preparatorio dal settembre del 97 culminò nei primi giorni del giugno del 2000 nella firma davanti a un notaio che sanciva la nascita dell'associazione Amici dell'Osservatorio della Proce Vitate Cristiana, ONLUS. Pochi anni dopo, ed esattamente nel 2003, l'associazione venne riconosciuta dalla regione dell'Umbria e quindi iscritta ufficialmente nel registro regionale del volontariato. Nel corso degli anni l'associazione ha organizzato dei convegni, in particolare 2003, 2005, 2007, spero di non ricordare male. Furono organizzati tre convegni, tutti ovviamente dedicati all'arte e ognuno dei quali si incentrava su un tema specifico. Ricordo il primo, che si chiamò emblematicamente Ride che era bello, ovviamente riprendendo una frase della Genesi, che appunto puntava proprio sul ruolo della bellezza, non solo nella vita delle persone, ma soprattutto come strumento per evangelizzare, per portare il messaggio cristiano fuori dalle mura di un museo. Come associazione abbiamo raccolto fondi per restaurare delle opere d'arte, anche grazie, diciamo, alle competenze e alle capacità della vicepresidente. Abbiamo intrapreso una strada sui social media che attualmente rappresenta una delle nostre, diciamo così, maggiori e importanti fonti di informazione sull'associazione. L'associazione, come veniva ricordato in premessa, si occupa del Museo della Procivitate Cristiana, un museo sorto alla fine degli anni 40, ovviamente per volontà del fondatore della Procivitate, Don Giovanni Rossi, ma grazie alla competenza e all'amore per l'arte di un artista e di un esperto d'arte come Dando Bellini, che ha al suo attivo, quindi, non solo la nascita del Museo della Procivitate Cristiana, ma anche la Galleria d'Arte dei Contemporanei Villa Clerici di Milano e la Sezione d'Arte Contemporanea dei Musei Vaticani.
Dunque sì, insomma, personalità sicuramente di primo ordine. E forse proprio per questo mi viene da fare questa domanda che mi viene spontanea, nel senso, perché proprio Assisi, che è considerata la città principale dell'arte medievale in Italia, perché proprio Assisi per costruire una galleria di arte contemporanea? Come è arrivata qua?
Ci sono delle ragioni che vengono da lontano. Come è stato ricordato in tante occasioni, il fondatore della Procivitate Cristiana, Don Giovanni Rossi, fin da giovane sacerdote, fu a contatto con alte figure del mondo cattolico italiano, in particolare fu segretario del Cardinale di Milano, Cardinale Ferrari, e parliamo degli anni 10, ed era un cardinale considerato un progressista, e questa, diciamo, chiamiamolo slancio in avanti, si è permesso questo tema, non era tanto per magari avere interesse nella tecnologia, ma era proprio legato al fatto di dare ai laici un ruolo non gregario all'interno del mondo cattolico. E quindi Don Giovanni è nato, è cresciuto, forse meglio, è cresciuto con questo imprinting, cioè di una modernità non fine a se stessa, ma una chiave di lettura che permettesse ai laici di avere un ruolo da protagonista. E infatti si distinse subito per essere tra i fondatori della Compagnia di San Paolo, aver dato un contributo alla nascita dell'Università Cattolica, però sempre con questo spirito nuovo, uno spirito nuovo che trovava corrispondenza anche in un suo caro amico fin dai tempi più giovani, che poi diventò Papa Giovanni XXIII, cioè l'Angelo Roncalli, che appunto condivise con Don Giovanni Rossi tutta una stagione legata al riscatto dei laici all'interno di un contesto che li voleva vedere solo in modo subalterno. Quindi quando a Milano si creò la frattura tra Don Giovanni, che peraltro aveva cercato di creare una realtà anche a Parigi, poi per una serie di ragioni anche oggettive ovviamente questa iniziativa non andò in porto, a quel punto Don Giovanni decise di lasciare Milano e cercare in qualche modo riparo in una diocesi che accogliesse non solo la sua persona, ma soprattutto le sue idee, cioè di qualcuno che guardava ovviamente sempre rivolto al futuro. E all'epoca siamo alla fine degli anni 30 e quindi ovviamente quasi 100 anni fa, perché ovviamente la frattura a Milano si consumò a metà degli anni 30 e Don Giovanni arrivò qua, arrivò ad Assisi, accolto dal vescovo Nicolini, proprio la vigilia di Natale del 39, quindi già con la guerra che era iniziata, perché tutti ricorderanno che Hitler invase la Polonia il 1 settembre di quell'anno, peraltro l'Italia aveva già invaso l'Albania nell'aprile dello stesso anno. Arrivò qua e il vescovo Piccolini lo accorse e lo aiutò a creare diciamo il nucleo principale. Don Giovanni arrivò qua con un piccolo nucleo di volontari, erano 10-12. La realtà crebbe, arrivarono dei donatori, anche molto attivi, e questo permise di dare corpo a queste nuove idee, di Don Giovanni, che era quella di fare evangelizzazione attraverso la cultura, attraverso l'arte, e forse anche e soprattutto intavolare attraverso l'arte un dialogo con i non credenti, perché una delle, diciamo così, dei punti di maggior livello, ad esempio, sono i convegni in cui qua erano presenti al tavolo tutte le confessioni. Ecco, quindi diciamo, bisogna ovviamente, per capire perché proprio in una città, in un paesello come Assisi, dove ovviamente la pittura e l'arte di Giotto giustamente la fanno da padrone, in realtà c'è un piccolo universo dove ci sono opere del secondo Novecento, opere assolutamente contemporanee.
È straordinario notare anche come questa associazione si è entrata in contatto proprio con gli artisti di cui appunto possiede le opere, De Chirico, Nick Spatari per esempio, grandissimi artisti che di fatto hanno iniziato a gravitare per un periodo della loro vita attorno a questo luogo.
E infatti diciamo la collezione al di là del valore intrinseco o estrinseco di ogni singola opera, perché appunto, come veniva ricordato, si annoverano dei De Chirico, dei Carrà, l'elenco potrebbe continuare, è una collezione che è stata creata non raccogliendo opere alle aste o diciamo donazioni, ma è una collezione che è stata costruita attraverso un progetto. E il progetto era quello di dare un'immagine del Cristo che fosse meno, diciamo così, meno aristocratica. Ecco, bisogna ricordare che il clima del dopoguerra, il fatto che la nostra Repubblica sia fondata sul lavoro, che di fatto i primi elementi del museo possono essere datati al 1948 e quindi alla promulgazione, diciamo, della nostra carta costituzionale, ovviamente danno una cornice interpretativa autentica, cioè il lavoro è una, diciamo, la dimensione principale che può caratterizzare la dimensione umana. E quindi le quasi 200 opere, tutte con lo stesso titolo, Gesù, divino lavoratore, rappresentano proprio un spaccato, un viaggio attraverso le arti, le professioni, che se una volta venivano considerate, diciamo così, non importanti, perché chiaramente un medico veniva considerato più di un falegname. In questa collezione di Gesù Divino Lavoratore tutte le arti hanno la stessa parità di valutazione.
Quello che l'associazione ogni giorno è cercare di valorizzare i beni contenuti all'interno della galleria, soprattutto come parte principale dell'osservatorio, ma anche i beni contenuti in tutte le altre parti dell'osservatorio, la fonoteca, la biblioteca, la videoteca, in modo da renderli fruibili, soprattutto all'esterno, per farli conoscere, secondo il principio della fruibilità come primo canale di conoscenza. Come già detto in precedenza, l'osservatorio è composto dalla galleria, dalla fonoteca, dalla biblioteca e dalla videoteca. Nel corso degli anni l'associazione ha lavorato sia attraverso l'organizzazione di convegni, di momenti di incontro, di eventi, sia attraverso il finanziamento diretto, che passa dal semplice restauro magari di alcuni beni artistici alla realizzazione di veri e propri campagne di acquisti di beni utili all'interno della galleria. Quello che noi ci proponiamo di fare e quelli che sono i nostri progetti che passano sia da una parte per la volontà di voler far conoscere l'associazione e di conseguenza anche la galleria e tutti i beni che sono contenuti al suo interno, ha tra i suoi scopi innanzitutto l'aumento e la possibilità di lavorare in maniera sempre più proattiva dal punto di vista dell'utilizzo dei social e delle piattaforme online. Nel corso degli ultimi anni la pandemia sicuramente ha avuto una funzione veramente forte nello spingerci ad utilizzare i social in maniera proattiva e siamo riusciti ad organizzare una serie di convegni parlando di arte e quindi di video essenzialmente, che sono stati seguiti da un discreto numero di persone. Abbiamo avuto più di 100 persone in collegamento durante i nostri video, il che ci ha reso ovviamente molto felici anche del risultato e ha dimostrato che i canali social sono uno strumento fondamentale in termini di promozione. I video sono tra l'altro disponibili, salvati, quindi collegati direttamente all'interno della pagina Facebook. Questa è solo una delle iniziative che abbiamo portato avanti nel corso di questi ultimi anni, all'insegna sempre dell'integrazione per quanto possibile e del dialogo che possa essere sia un dialogo dal punto di vista fisico ma anche dei feedback da parte delle persone che ci seguono e abbiamo avuto la possibilità anche di interagire con degli studenti durante questi eventi perché comunque rappresentano soprattutto per gli studenti del mondo artistico, quindi che siano liceali ma soprattutto allievi dell'Accademia delle Belle Arti, dei momenti di incontro con, come è stato già detto, un apparato artistico veramente molto particolare come quello della cittadella e della galleria al suo interno. Ci proponiamo di proseguire su questa strada, sempre nell'ottica del cercare di lavorare mantenendo alto lo standard di quella che è la mission dell'associazione, di conseguenza di quello che è il nucleo, il significato della galleria, e cercando di lavorare al meglio sempre nel principio del cercare di trarre il meglio sempre dai nostri soci. Siamo tutti volontari, cerchiamo di fare il nostro meglio per lavorare e portare avanti quelle che erano in un certo senso le volontà di Don Giovanni Rossi e di far conoscere questo patrimonio artistico a quante più persone possibile e di conseguenza promuovere non solo l'associazione in sé ma tutta la galleria.
Molto bene, però a questo punto mi piacerebbe parlare un po' delle opere contenute all'interno della galleria e vorrei provare a farlo in questo modo. Secondo te, Claudia, qual è l'opera più bella a livello personale, intendo, proprio un gusto tuo, che è contenuta all'interno della Galleria di Arte Contemporanea?
Per gli amici che ci ascoltano, qui in galleria presso la Procivitate abbiamo l'onore di poter ospitare e conservare ben 4 disegni del maestro De Chirico sulla vita di Gesù, il che li rende ancora più particolari perché non sono specificatamente incentrati sul Gesù divino lavoratore, ma rappresentano 4 momenti veramente molto particolari della vita di Gesù, quindi per esempio l'incontro tra Gesù e la Maddalena subito dopo la resurrezione, oppure meglio ancora la vicenda di Gesù presso il lago di Tiberiade. Sono dei momenti artistici molto particolari, ovviamente la mano di De Chirico li rende ancora più affascinanti, ancora più suggestivi e sono veramente dei pezzi artistici molto molto interessanti, ma come queste quattro immagini possiamo ricordare le stampe cinquecentesche del Raffaello, che rappresentano una collezione incredibile, nonché un livello artistico eccezionale, e anche quelle spaziano dal punto di vista del contenuto, vanno dalla vita, dall'infanzia di Gesù fino alle vicende ben note dalla conoscenza dei Vangeli. Oppure il Miserere di Rouault, che rappresenta un momento artistico altissimo, soprattutto una volontà da parte dell'arte di non indietreggiare rispetto alla miseria umana e ai momenti più critici della vita umana, il che rende l'opera estremamente significativa e potente dal punto di vista emotivo. Conservata anche questa all'interno della galleria, e insieme a tutte le altre opere della collezione del Gesù Divino Lavoratore, che ben rappresentano quella che appunto era la volontà di Don Giovanni Rossi, ovvero portare nel mondo dei laici un aspetto della vita di Gesù che non fosse essenzialmente ed esclusivamente ieratico, ma ben calato all'interno della società.
E per te, Ivan?
La mia opera preferita è una grande tela di Domenico Purificato, che ha come titolo sempre Gesù Divino Lavoratore, e dove rappresenta un giovane Cristo seduto che si sta riposando, probabilmente una pausa lavoro, infatti sullo sfondo si vedono altri che stanno lavorando, ma è un quadro così, è un quadro del 56, un'opera del 56 di Domenico Purificato, ma sembra una pubblicità di Dolce Gabbana, sembra talmente moderno, mi ha affascinato proprio per questa sua assoluta modernità, quindi non solo l'abito, non solo questa camicia con il famoso colletto alla coreana, come si dice adesso, ma è proprio l'aria che sembra un giovane di adesso.
Dove possono cercarvi sui social?
Sui social noi siamo attivi su principalmente Facebook, ma anche Instagram e Twitter. Il nostro hashtag valido per tutti quanti i social è AmiciPCC. È molto semplice, molto breve, ma facilmente riconducibile a noi. Ci trovate appunto con lo stesso identico nome su Facebook, Instagram, Twitter, e abbiamo anche il nostro canale YouTube, dove trovate tutti i contenuti che abbiamo realizzato, sia con le conferenze che con i video e le varie altre esperienze che abbiamo avuto la possibilità di registrare e di rendere fruibili gratuitamente per tutti quanti.
E invece per quanto riguarda la galleria, ci sono dei canali visitabili al momento?
La Galleria della Procivitate Cristiana ha una bellissima pagina Facebook, Galleria d'Arte. Per quanto riguarda invece i nuovi progetti, stiamo realizzando al momento un progetto importantissimo, il nuovo sito della Galleria, che sarà online nei prossimi mesi. È un progetto a cui abbiamo dedicato moltissimo tempo e che è completamente innovativo. Abbiamo puntato tantissimo sul creare un'esperienza interattiva e sul dare la possibilità di interagire con le opere d'arte in maniera assolutamente immersiva, creando delle vere e proprie esperienze che siano multitasking e multilaterali, quindi poter connettere contenuti diversi in modo tale da creare e da rendere fruibili le opere non solo artistiche, quindi strettamente legate alla galleria, ma proprio tutte le opere dell'osservatorio, in modo da creare delle reti contenutistiche che siano valide tanto per i semplici fruitori, chi è interessato ad arte, chi ama l'arte e chi è in cerca di spunti artistici particolari, sia soprattutto per gli studiosi. In questo modo è possibile, infatti, secondo quello che sarà l'architettura del nuovo sito, creare dei veri e propri cataloghi di opere, che siano opere d'arte, che siano opere librarie, che siano contenuti fonici, in modo tale da avere dei propri cassetti di contenuto che siano personalizzabili e che siano soprattutto veramente molto fruibili dal punto di vista dello studio a tutti i livelli.
Però per mettere tutti i puntini sulle i, il modo migliore per conoscere davvero questa realtà è venire ad Assisi e visitarla. Quindi davvero, la prossima volta che verrete in questa meravigliosa città, che sia per vedere la Basilica e le meravigliose opere di Giotto, ecco, fermatevi un attimo a cercare un cartello che vi porti alla cittadella. Vi posso assicurare che non ne rimarrete delusi.
Siete tutti quanti invitati via degli Ancaiani 3 a Assisi, presso la cittadella della Procivitate Cristiana.
Un suggerimento che mi sento di dare a chi ci sta ascoltando in questo momento è che se amate l'arte e volete stare vicino all'arte, un modo è quello di diventare soci dell'associazione, amici dell'Osservatorio della Procivitate Cristiana, e in modo tale che anche grazie al vostro contributo e al vostro aiuto potremo nel futuro far conoscere di più e meglio la realtà museale della cittadella, intervenire sui restauri, organizzare convegni, digitalizzare le opere d'arte e gli archivi che ancora attendono una digitalizzazione. Sul nostro sito www.amiciosservatorio.org trovate tutte le informazioni per diventare soci dell'associazione. Se volete scriverci, il nostro indirizzo di posta elettronica è amiciosservatorio@gmail.com. Non so se è meglio dire amiciosservatorio@gmail.com.
Molto bene, grazie mille. Purtroppo anche oggi la puntata finisce qui. Io vorrei tanto ringraziare Ivan e Claudia di essere venuti. E per quanto riguarda noi, invece, ci risentiamo fra 2 settimane.